Comincio io, poi ci alterniamo con Ignazio. E io comincerei dal titolo che è stato scelto per questa serata, che è in realtà il titolo di un libro pubblicato quest'anno in italiano dell'anno scorso, un libro di Alistair McGrath, che tradotto in italiano è La grande domanda: perché non si può fare a meno di parlare di scienza, di fede e di Dio. Ora, il titolo originale è Inventing the Universe, che si potrebbe tradurre non tanto inventare come immaginare l'universo, fa riferimento quindi alla investigazione dell'universo, al vedere l'universo, a comprendere l'universo, e aggiunge Why we can't stop talking about science, faith and God. Cioè, tradotto, diciamo, perché noi non possiamo fermarci dal parlare insieme, in fondo, di scienza, di fede e di Dio. Allora il titolo, in fondo, è un po' meno pretenzioso di quello italiano, perché dice: perché noi non possiamo fermarci? Perché dobbiamo prendere, diciamo, coscienza del fatto che ci sono persone che in fondo non sentono questo bisogno di parlare di scienza e di fede, sia perché rifiutano una prospettiva di fede, sia perché magari tengono ben separati i due campi, e metterli insieme alcuni non lo vogliono, però molti lo vogliono però. E il libro nasce con un file apologetico, cioè è un libro scritto contro le tesi di atei militanti americani, che hanno poi emuli anche in Italia. E quindi un libro scritto in un certo modo, ma la cosa interessante è che poi affronta varie tematiche, quindi al di là della polemica con cui nasce, si può leggere come un'introduzione al tema scienza e fede, piuttosto, in fondo, completa. Ora, la domanda allora diviene: perché parliamo di scienza e di fede? E il libro parte da una esperienza dell'autore, che ha cominciato come scienziato, ora è un teologo affermato, ma ha cominciato come scienziato, e dice che in fondo lui aveva un grande senso di delusione su quello che la scienza poteva affermare dell'universo. Questo non solo, diciamo, dal punto di vista degli esseri umani come coloro che hanno una moralità, e quindi dice questo è un altro campo, non solo, diciamo, come si dice, la ricerca di senso che caratterizza gli esseri umani, ma proprio, come dice lui, descrizione, come rappresentazione, come spiegazione, come inventing dell'universo. C'è una, lui la pone come una cosa di, appunto, che non è per l'etica, per la morale, per il senso, per la spiritualità, ma proprio come un bisogno di comprensione più completa di quello che è universo. Allora lui la pone così, come molti la pongono così, anche molti, sappiamo, molti scienziati moderni la vedono così, e cerca di spiegare questa particolare, diciamo, impostazione. Questo, dicevo, non è solo di Alistair McGrath, di molti scienziati, in fondo di molti che trattano scienza e fede insieme. E vi volevo leggere una piccola osservazione che faceva uno scienziato, un fisico, Capra, mi chiamava, ma è americano, e lui ha scritto un libro che si chiama Il Tao della Fisica. Lui era uno scienziato, scrive un libro sul Tao della Fisica, e a un certo punto scrive, nella presentazione di perché scrive il libro, riferito ai suoi colleghi, ai fisici: essi, questi miei colleghi, scopriranno che il misticismo orientale fornisce una struttura filosofica bella e coerente in cui possono trovare posto le nostre più avanzate teorie del mondo fisico. Allora, come vedete, qui non parla di fede cristiana, lui è Tao della fisica, religioni orientali. Naturalmente parlare di questo tema ci porterebbe fuori dalla nostra conferenza, ma quello che è importante è sottolineare che l'aspetto che noi possiamo definire in generale spirituale non è in contrasto con una visione scientifica, anzi, in qualche modo, per molti scienziati, non per tutti, questo è chiaro, però si viene portati dall'investigazione scientifica stessa a trattare il tema della fede.
Grazie. Anche da parte mia buonasera a tutti e grazie per essere qua. E io inizierei con diciamo una proposta, nel senso che vorrei illustrarvi quali sono i criteri con cui mi piacerebbe parlarvi questa sera di questa lettura che abbiamo fatto in parallelo su questo tema, ma dal mio punto di vista, naturalmente estrapolando, prendendo alcuni dei fili, dei innumerevoli fili che si potrebbero seguire. Io direi che questo problema che ormai abbiamo messo a fuoco, cioè il rapporto, l'interazione, la connessione, l'intreccio fra queste due grandi narrazioni, dice Alistair McGrath, su appunto la scienza, la visione, la descrizione sempre più analitica, particolareggiata dell'universo che ci circonda, ma anche la padronanza tecnologica che ci dà sull'ambiente, quindi tutto questo mondo, e dall'altra parte il mondo delle fedi religiose, in particolare della nostra fede, cioè la fede cristiana. Ebbene, vorrei, diciamo così, parlarne attraverso una, come dire, una specie di trilogia di questioni. Da una parte enuncio il fatto che questo rapporto è complesso, cioè non possiamo sperare di risolverlo, chiaramente non noi questa sera, ma diciamo molti esponenti del dibattito pubblico pensano di potersela cavare con qualche battuta, personaggi anche molto famosi nella cultura italiana, nella cultura europea, occidentale, eccetera. Quindi è un rapporto molto complesso che va appunto indagato nella complessità, nella consapevolezza della complessità. È di interesse politico, nel senso che dal punto di vista dei sociologi si può dire che due grandi agenzie di organizzazione del consenso, la scienza e la tecnologia da una parte, con tutto il movimento, diciamo, di fondi economici che raccolgono, di pressione politica che riescono a esercitare, di direzione, diciamo, delle nostre vite stesse. Pensate alla rivoluzione informatica, per esempio, come ha cambiato le nostre vite proprio nella loro proprio quotidianità. E dall'altra parte le fedi religiose che sono, diciamo, nel mondo, non dal nostro punto di vista di europei secolarizzati, ma dal punto di vista di un osservatore, diciamo, marziano che dovesse sbarcare sul nostro pianeta, ebbene, sono molto capaci ancora di raccogliere il consenso e la mobilitazione di masse enormi di persone nel pianeta. Ebbene, queste due agenzie, in qualche modo, nel terreno che in qualche modo li vede sovrapposte o confliggenti, ebbene, tutto questo è di grande interesse politico. Pensate per esempio ai temi della bioetica, pensate ai temi dell'educazione dei giovani, poi ci parlerà probabilmente Stefano, se abbiamo tempo, di tutto questo, almeno uno sguardo di cosa succede negli Stati Uniti per la definizione per esempio dei programmi di studio nelle scuole superiori della biologia evoluzionista, eccetera, eccetera. Il terzo, diciamo, come dire, macro argomento che mi piacerebbe trattare è che questa interazione è mutevole nel tempo. La stessa premessa che ha fatto Stefano pochi minuti fa ci fa intravedere un po' il quadro attuale, nel senso degli ultimi forse 150 anni, forse l'anno chiave per iniziare questo macro periodo storico del, come dire, dell'attuale tendenza che io chiamerò modello polemico fra scienza e fede, fra scienza e religione, almeno in Occidente, è il 1859, data di pubblicazione dell'Origine delle specie di Darwin. Ebbene, per riassumere il modello che abbiamo di fronte a noi di interazione, di concorso, di sovrapposizione, è un quadro polemico. Da una parte abbiamo quelli che Alistair McGrath chiama fondamentalisti religiosi, che si oppongono all'insegnamento stesso di certe conseguenze della ricerca della biologia evoluzionista, ma anche di altre scienze, perché temono che attraverso l'insegnamento delle scienze stesse si possa diffondere una visione atea della realtà. E dall'altra parte abbiamo quelli che Alistair McGrath chiama fondamentalisti antireligiosi o atei, che sostengono proprio esattamente questo programma in maniera assolutamente esplicita, cioè dicono che, cioè rivelano una concezione residuale della religione. Cosa vuol dire residuale? Considerano la religione un residuo, un fossile, un relitto di tempi che furono, un qualcosa che rimane nella coscienza delle persone perché non sono sufficientemente evolute dal punto di vista culturale, hanno bisogno di rifugiarsi in credenze ormai superate dalle magnifiche sorti progressive, direbbe o avrebbe detto il nostro Leopardi, no? Ebbene, queste due visioni si contrappongono e fanno appunto, ci danno l'impressione che scienza e fede siano sempre state, almeno in Occidente, in contrasto, quindi un modello polemico. In realtà questo non è assolutamente vero. Nel tempo, se noi osserviamo le cose con maggiore distacco, possiamo trovare periodi in cui non c'era affatto una contrapposizione polemica fra scienziati e teologi. Molto spesso la figura dello scienziato e del teologo si sovrapponeva. Pensiamo alla grande figura di Isaac Newton, per esempio. Ebbene, allora, davanti a questi tre, macro questioni, che purtroppo non so se riusciremo a sviscerare come meriterebbero questa sera, ebbene, la prima domanda che dobbiamo porci è, riguardo soprattutto al tema della complessità, è: siamo certi che parliamo tutti quanti della stessa cosa quando usiamo la parola scienza? Questo è un bel problema. Dobbiamo sicuramente metterci d'accordo su alcune questioni. Innanzitutto, parlare di scienza non è una questione scientifica, come molti che Alistair McGrath chiama fondamentalisti antireligiosi pretenderebbero che sia. In realtà, parlare di scienza, che cos'è la scienza? È una questione che i filosofi chiamano epistemologica, legata appunto alla teoria della conoscenza. Sono i filosofi, cioè il problema di chiedersi cosa sia la scienza è un problema storico-filosofico, più filosofico che storico, cioè un problema filosofico da vedere nel tempo. Quindi la prima cosa che dobbiamo chiederci sulla scienza è: ci dà per esempio dei risultati certi? Cos'è la certezza scientifica? Ci dà dei risultati che sono provvisori o sono acquisiti una volta per tutte? E che cos'è un oggetto scientifico? La scienza si occupa di cosa si occupa? Uno scienziato direbbe dei suoi oggetti, cioè di ciò che riesce a definire in maniera teorico sperimentale. Un elettrone è un oggetto scientifico, perché i fisici e i chimici sanno benissimo di cosa parlano quando qualcuno, di cosa si parla quando qualcuno usa quella parola. Ma la parola Dio non è affatto un oggetto scientifico. Quindi qui sorge il primo problema. I cosiddetti fondamentalisti antireligiosi pretendono di estendere quelli che sono i metodi, che poi dovremmo anche un po' discutere, della scienza, fuori da un confine, da un recinto, che in qualche modo definisce quelli che sono temi, argomenti, oggetti, questioni affrontabili col metodo scientifico. E allora sorge subito, purtroppo, la necessità di evocare una parola, il problema della demarcazione. Questo è un tema tipicamente filosofico che risale, almeno nel dibattito attuale, al grande Popper, filosofo austriaco, poi che ha vissuto quasi tutta la sua vita poi in Inghilterra, conosciuto come praticamente il padre dell'epistemologia contemporanea, cioè della, chiamiamola, teoria della scienza contemporanea. Ecco, se uno si mette a leggere le opere di Popper e dei suoi, diciamo, successori, sono varie scuole che si diramano dal suo pensiero, alcune addirittura si identificano, cioè si autoproclamano come anarchiche, quelle andrebbero trattate in un certo modo, ma quasi tutte le altre, della Catos, Kuhn, eccetera, eccetera, pongono benissimo la questione di che cosa sia la certezza, cioè che grado di certezza abbiamo quando noi otteniamo un certo risultato scientifico. Ebbene, questa certezza esiste nel momento in cui gli scienziati sanno, si mettono d'accordo su cosa stanno parlando. Io mi ricordo che quando ero studente al primo anno, professore di sperimentazione di fisica 1, cioè, per farla breve, colui che ci insegnava a stare in laboratorio, già al primo anno, per le prime lezioni proponeva circa una ventina di minuti in cui ci faceva discutere su che cos'è la fisica. E noi ci accanivamo a cercare di rispondere a questa domanda e la cosa andò avanti per 3-4 lezioni, fino a che una sera, forse era un po' stufo di sentirci dire le stesse cose che lui puntualmente smontava, e alla fine ci disse la sua interpretazione. La fisica è ciò di cui si occupano i fisici. Sembra una tautologia, ma passando qualche anno a pensarci sopra, alla fine ho capito che cosa significa. Cioè, la scienza non può assolutamente fare a meno di concepire se stessa come un'impresa sociale. Un'impresa sociale. È un'impresa, cioè, che mette d'accordo le persone su metodi, linguaggio, argomenti, problemi. Tutto ciò che non sta dentro quel recinto, ripeto, di metodi, di argomenti, di questioni, di oggetti, di definizioni, eccetera, non è un problema scientifico. Quindi, per venire ad Alistair McGrath, lui dice sostanzialmente che la scienza è una grandissima conquista dell'umanità, perché ci dà un potere immenso di manipolazione dell'ambiente in cui viviamo, però ha un prezzo da pagare. Ci obbliga a occuparci di questioni secondarie. La scienza non produce senso. La scienza dà risposte a questioni del tipo: come si muove un oggetto se in un sistema di riferimento inerziale è fermo, cioè la sua velocità è zero, e a un certo punto una forza gli dà un impulso. Questo è un tipico, molto semplice, problema scientifico. Ma se qualcuno ci viene a chiedere perché tu credi in Dio, oppure definiscimi quel Dio in cui tu credi, ebbene, questa non è una domanda scientifica. Il problema delle demarcazioni. Quindi tutto ciò che viene detto da fior di scienziati che magari hanno anche fior di riconoscimento, ma riconoscimenti, sì. Scusate, ma nell'orbita, cioè nell'ottica, scusate, di poter estendere la logica dei loro discorsi al di fuori di ciò che è il famoso confine delle argomentazioni su cui la comunità scientifica si è messa d'accordo di poter discutere con metodo, strumenti, argomenti, definizioni, eccetera, eccetera. Tutto ciò che sta al di fuori è una pura pretesa di attaccare una metafisica molto probabilmente raffazzonata, dargli una, come dire, una patina di linguaggio scientifico e pretendere appunto di dare delle dimostrazioni scientifiche, per esempio, della non esistenza di Dio. Temo che sono già oltre i miei limiti. Posso ancora, allora, proseguo un attimo ancora per dire questo, che dunque abbiamo detto sui limiti, eccetera. Un'altra parola che non ho usata, che non ho usato finora, è una parola che nella letteratura di derivazione cuniana, diciamo, di Thomas Kuhn e i suoi diciamo, allievi, colui che ha scritto La struttura delle evoluzioni scientifiche, un libro molto famoso, anni 70 più o meno, ebbene, il cosiddetto paradigma, cioè noi possiamo descrivere più o meno, e siamo ancora in termini molto vicini, diciamo, come dire, che in qualche modo si possono ricondurre alle grandi tematiche popperiane. Se noi guardiamo Kuhn, però è più facile la descrizione. Noi possiamo parlare più o meno di comunità, possiamo descrivere la storia di comunità di scienziati che a un certo punto arrivano a porre quello che Kuhn chiama un paradigma, cioè definiscono una serie di questioni chiave, chiamiamole teoremi, chiamiamole leggi, chiamiamole teorie soprattutto, che ci danno una specie di macchina teorico-pratica, teorico-sperimentale, per rispondere a certi problemi che la tecnologia o semplicemente il vivere collettivo pongono a un certo punto alla comunità degli scienziati. Voi immaginate per esempio Isaac Newton, vi faccio lui perché è molto semplice come esempio storico, perché è molto conosciuto, che a un certo punto arriva a scrivere le sue famose tre leggi del moto, praticamente risolve un problema immenso, cioè ha messo d'accordo la fisica terrestre con l'astronomia. Voi provate a pensare a come era il mondo ai tempi, che so, dello stesso Lutero, tra il 4 e il 500 più o meno, e trovate che quasi tutti, diciamo il 99,9% della popolazione, condivideva una concezione di un cosmo fatto per sfere, una sfera cosiddetta corruttibile, un centro cosiddetto corruttibile alla nostra povera Terra, sopra c'era appunto la sfera della Luna, poi quella del Sole, di Venere, di Marte, fino appunto all'ultimo dei pianeti conosciuti, cioè Giove. Queste sfere si discutevano se era appunto delle sfere di cristallo, se fossero vuote, no? Ma comunque erano perfette. E le leggi che valevano in questo mondo non corruttibile erano molto diverse, erano leggi d'armonia, molto diverse dalle leggi che vigevano, che appunto le persone si rendevano conto, vigevano sulla Terra. Le sostanze sulla Terra si corrompono, le sostanze mutano, cambiano. Naturalmente il termine sostanza non è come lo usiamo noi oggi, non poteva essere usato da un uomo del 500 nello stesso modo, però insomma più o meno ci capiamo. Ebbene, le leggi che vigevano nelle alte sfere non erano certo quelle, le leggi fisiche intendo, le leggi del mondo, le leggi dell'universo, le leggi stabilite da Dio, non potevano certo essere le nostre. Ebbene, Newton, valendosi del lavoro fondamentale di persone come Galileo e Keplero, arrivò a mettere insieme queste cose e arrivò a dare una, addirittura quella che noi chiamiamo legge di gravitazione universale, cioè capire che per esempio i pianeti possono stare senza sfuggire nelle loro orbite ellittiche grazie al, diciamo, all'insegnamento di Keplero, perché una forza li trattiene verso il sole, una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Ebbene, da questa semplice descrizione è stato costruito praticamente l'intera industria del Settecento e dell'Ottocento, cioè le enormi passi avanti della tecnologia del Settecento e dell'Ottocento si basano su questo semplice modello, cui poi nell'Ottocento ovviamente si aggiunsero altre questioni, lo studio dell'elettricità, capirono che l'elettricità e il magnetismo sono in qualche modo unite. Insomma, la grande descrizione che noi chiamiamo fisica classica, appunto, e si basa tutta su, praticamente sulla sintesi newtoniana. Ebbene, possiamo parlare quindi di un paradigma, cioè uno scienziato nel Settecento e l'Ottocento in qualche modo aveva dei problemi da risolvere, ma questi problemi da risolvere erano ben definiti all'interno di quel paradigma, cioè della conoscenza socialmente condivisibile delle leggi naturali scritte da scienziati come Newton e altri. Quando poi sorsero dei problemi per cui quel paradigma andò in pezzi, più o meno all'inizio del Novecento, allora avvenne una grande rivoluzione nella fisica che ci ha condotto sostanzialmente più o meno al mondo di oggi, cioè la concezione che abbiamo oggi. Einstein, Planck e altri diedero dei colpi terribili trovando sostanzialmente delle eccezioni che non potevano essere ricondotte al quadro teorico fissato da Newton e altri. Capite? C'è un quadro. Questo quadro, non ho ancora detto, ha un framework, dicono gli inglesi, Kuhn dice un paradigma più o meno, cioè ha una virtù fondamentale che non vi ho ancora detto, ed è veramente fondamentale. Diciamo, determinato quadro teorico nella scienza ha la possibilità non solo di spiegare fenomeni che magari appunto sono già conosciuti, spiegare come funzionano in natura, ma addirittura di prevedere fenomeni di cui non si aveva la più pallida idea che esistessero. È una cosa veramente straordinaria. L'unione del metodo sperimentale insieme al formalismo matematico ci dà una tale padronanza, cioè una tale conoscenza di come va il mondo, da riuscire a immaginare come dei fenomeni che francamente sono del tutto sconosciuti. Ebbene, questo quadro andò in pezzi perché furono trovate delle eccezioni che mettevano praticamente a terra questa visione, ma, e questo è il punto ultimo su cui probabilmente mi fermerò, ma la scienza comunque, abbiamo detto, certezze nel limite del suo recinto, va bene, ma anche provvisorietà, cioè il grande paradigma di Newton è caduto. Ma attenzione, non è caduto del tutto, cioè non è stato, diciamo, non si è riconosciuto che erano tutte sciocchezze. Popper avrebbe potuto dirci sì, è stato falsificato, cioè è stato trovato una prova, una, ne basta una, in realtà sono trovate tante, per cui si è trovato che una determinata visione scientifica era falsa in quel caso. Però si è riusciti a capire che se noi limitiamo le nostre esperienze del mondo in un quadro ben delimitato, torna alla visione del quadro delimitato, allora quelle stesse leggi, quel paradigma torna ad essere valido. Cioè il paradigma di Newton è valido purché noi stiamo in una dimensione di osservazione, dimensione come senso spaziale, lontana dalle dimensioni atomiche. Noi osserviamo il mondo, diciamo più o meno più o meno all'ordine di grandezza del metro, del chilometro. Non lo osserviamo all'ordine di grandezza dell'Armstrong, cioè non siamo all'ordine di grandezza di miliardesimi di metro, no? Siamo ben lontani. Se noi osserviamo la natura a quella scala spaziale, si comporta in maniera completamente diversa. Completamente diversa. La nostra stessa logica deduttiva non vale più. Se noi osserviamo invece il moto, come diceva l'universo, come diceva Einstein, a cavallo di un raggio di luce, cioè viaggiando a una velocità pazzesca di 300.000 km al secondo, ebbene le leggi di Newton non valgono più. Ma se continuiamo a osservarlo in una situazione relativamente lenta e lontano dalle dimensioni così piccole come quella dell'atomo, ebbene quelle leggi valgono ancora. E allora dove voglio arrivare? Voglio arrivare che la scienza è un fantastico strumento che abbiamo per capire in maniera, diciamo così, locale, questo è il termine giusto, l'universo. Cioè noi abbiamo la capacità di isolare alcuni sistemi, che però chiamiamo sistemi fisici, sistemi possono essere chimici, biologici, eccetera, e li studiamo come se fossero una specie di recinto, cioè isoliamo, la parola riduzionismo, no? Se qualcuno frequenta la letteratura filosofica lo trova, cioè si cerca di smontare un pezzo di mondo riducendo i suoi elementi costitutivi per cercare di capire come stanno assieme. Ebbene, l'universo non nella sua entità, più ampia, non funziona così. Non è un sistema chiuso, non lo possiamo smontare a pezzi. E la scienza a questo livello non ha granché da dire. Qui cominciano a comparire le grandi domande, quelle a cui fa riferimento Dawkins. Le grandi domande: perché siamo qua? Qual è il senso di essere qua? Perché l'universo ha quelle leggi come le possiamo descrivere, come la fisica ci aiuta a descrivere, e fino a un certo punto, poi da un certo punto in avanti, poi parte la biologia a descrivere queste leggi, perché la fisica non può ridurre la biologia a se stessa, e questo è un altro grande rompicapo veramente. Mentre la fisica può ridurre la chimica in termini fisici, non può ridurre la biologia in termini fisici. Ma non perché esista un fenomeno che gli antichi chiamavano principio vitale, no, non è per questo. È perché interviene un'altra frontiera, che è quella appunto dei sistemi complessi. I sistemi vitali, la vita, cioè gli organismi viventi, sono sistemi estremamente complessi. Quindi le leggi della fisica non riescono a coglierli, perché bisogna parlare di emergenza, ma qui per carità ci allontaniamo. Cioè, prendiamola per buona, esiste un'altra grande frontiera, oltre a quella del veloce, del piccolo, esiste la frontiera della complessità. Ebbene, le grandi domande restano tabù per la scienza, perché la scienza è fatta per rispondere a questioni secondarie, ben definite, che ricadano nell'ambito dei problemi che si possano inquadrare in un sistema di conoscenze condiviso. Non si può essere in disaccordo su una questione di fisica, se è fisica, diciamo, di manuali, Cioè, sicuramente se due, fisici discutono, o meglio, se un professore e un allievo discutono, nel senso che l'allievo non riesce bene a rispondere al professore, sicuramente sappiamo chi ha ragione. Mentre se due filosofi discutono, magari due filosofi etici, due studiosi di filosofia morale, nessuno dei due è detto che abbia ragione. Tra due scienziati che litigano c'è sempre uno che ha ragione. Si tratta semplicemente di trovare l'esperimento chiave. Se i termini sono posti in maniera corretta, non c'è limite alla scienza. Corretta cosa significa? In quel framework possibile, cioè con quei limiti. Niente domande su questioni prime, o ultime, dipende come vogliamo dire, sempre su questioni ben delimitate, allora non c'è limite alla scienza. Ed è questo che i vari fondamentalisti di scuole differenti, religiosi e antireligiosi, non capiscono. La scienza è questa cosa. Nel suo campo non teme rivali, al di fuori del suo campo non è nulla. Mentre un fondamentalista antireligioso dirà che con la scienza si può fondare una morale. Non è vero. La scienza non fonda valori, non crea valori. E invece un fondamentalista religioso negherà che l'universo ha 13 miliardi di anni e che la Terra ne ha 4 miliardi e mezzo e che la vita è comparsa relativamente presto su questo pianeta, è che noi deriviamo da un complicatissimo albero genealogico che ci riporta a parentele, noi intendo noi specie umana, sapiens sapiens, homo sapiens sapiens, abbiamo dei parenti stretti che non riconosceremmo come uomini, come donne, cioè come esseri umani, non lo riconosceremmo. E quindi tutta la teoria di Darwin, che si guardava bene Darwin in persona a voler fare attacchi alla religione, la teoria di Darwin è una descrizione di quello che è successo dal punto di vista della grande evoluzione nei milioni di anni che ha portato questo sviluppo, questa emergenza di un'intelligenza umana da un livello di descrizione che noi chiamiamo biologico. Mi devo fermare anche se purtroppo non ho preso tutto quello che devo dire, perché io tendo a tradurre. Scusa se ho fatto un po'. Ok, sì, però.
Allora, io ho due punti, parlo di uno, poi vediamo se come riusciamo. E riprendo una parte di questo che ha detto Ignazio, questa limitazione della scienza. Questo che lui ha detto è tipicamente una cosa del Novecento, in fondo, perché nell'Ottocento c'è stato questo meccanicismo e questa filosofia positivista, ecco, per citare, che in fondo parte tutto dalla Flas, da quell'inizio dell'Ottocento, in cui il metodo scientifico ha avuto così successo che dice allora lo allarghiamo, la visione scientifica la allarghiamo al di fuori della scienza per tante altre cose. Non posso andare oltre perché sennò è troppo lungo. Ora, noi abbiamo grande difficoltà a parlare di scienza e di fede, secondo me, perché nella testa delle persone, anche di quelli che fanno i documentari naturalistici, c'è questa visione ottocentesca. È abbastanza chiaro per me. La presentazione che ha fatto Ignazio va benissimo perché, appunto, ha citato filosofi, scienziati moderni, perché lui ha studiato fisica dopo la grande rivoluzione, i 30 anni che sconvolsero la fisica, come dicevamo, dell'inizio del Novecento. Però nella testa della gente, in fondo, si parla sempre di leggi della natura, intendendo non quelle leggi come i primi scienziati che dicevano andiamo a scoprire le leggi che il creatore ha dato alla creazione, ma leggi della natura, perché nella scienza siamo sicuri, la legge, eccetera. E in fondo questo modello scientifico di così grande successo nella tecnologia, nel suo campo, è fascinoso. E dunque noi abbiamo una prima difficoltà, è che la gente in fondo non conosce la fisica moderna, il cambio di paradigma, no? Io ad esempio qui avevo portato un libro in cui c'è una presentazione secondo la fisica classica non relativistica che funziona con le cose di Einstein, appunto per il cambio di paradigma, cioè si può descrivere rispondere a quello che aveva detto Einstein non come Einstein ma con una cosa classica anche. Matematica non è facile, però funziona, no? Diciamo. Però si è cambiato paradigma, cioè in qualche modo la comunità scientifica. Ora, tutto questo che abbiamo sentito da Ignazio non voglio ripetere, però è un po' sconosciuto alla gente. La gente continua in fondo con una visione positivista, cioè ottocentesca, di grande ottimismo rispetto alla scienza, anche quando la contesta. E questo poi farò il secondo punto, se ci riesco. Anche quelli che dicono la scienza moderna, però ci sono altre scienze, c'è la parapsicologia, le scienze orientali. Sì, però la fascinosità della scienza rimane. Questo è il primo, punto su cui poi ritorno se il tempo ce lo permette. Il secondo punto è che quando parliamo di scienza e di fede, le persone anche lì non sanno molto di teologia, non sanno molto di scrittura, hanno delle idee certamente, ma certe volte appunto io continuo a incontrare persone che mi parlano di Vangeli apocrifi dicendo: ah, ma i Vangeli apocrifi c'è scritto, ma vabbè, l'abbiamo studiato, lo sappiamo, però sembra che è qualcosa di nuovo, di totalmente nuovo. Come ad esempio, non so, ci sta, dice: ma questa Augias ha scritto sto libro, dice: sì, però io l'ho studiato a teologia, si studia, dai, il primo anno si fa tutto, cioè l'abbiamo studiato, non è che è una cosa nuova, ecco, in questo senso. Però le persone, e qui arrivo a un punto più critico, no? Non è solo che è colpa delle persone, per carità, ma anche di certi religiosi, diciamo così, delle varie chiese. Cioè, spesso i religiosi, li chiamo così, fra virgolette, saranno preti, saranno pastori, saranno persone più impegnate, così, insomma, per capirci, usano, per parlare delle questioni di fede, una metafisica medioevale, ancora oggi. Cioè, e poi diventa che si riferiscono nel loro discorso spesso a modelli inadeguati per il mondo di oggi, ma che sono così tradizionali che loro vanno sul sicuro in qualche modo, che loro sono abituati così. Ora, su Voce Evangelica, faccio un esempio di questi giorni, il 28 novembre esce questo articolo di una intervista al sociologo Franco Carelli, che lui ha fatto una indagine in Italia sui giovani cattolici, di cui circa un terzo, non un 33%, insomma, circa un terzo si dice lontano dalla Chiesa Cattolica. Allora gli chiedono: ma come mai? Cioè, non a lui, ma che cosa esce da questa indagine di 1500 questionari, interviste, eccetera? E lui dice: primo, perché in fondo l'esperienza è poco significativa, dal tipo di esperienza. Secondo punto, dice: credo che nel passaggio dall'adolescenza alla giovinezza, soprattutto sui banchi delle scuole superiori, questi giovani si confrontano con una proposta culturale, con materie e con discipline che possono allontanarli da una prospettiva di fede. Se ricordate, Ignazio ha detto quello che temono alcuni. Vedono che non c'è una corrispondenza fra ciò che è stato loro proposto nella visione del mondo, negli ambienti ecclesiali, quando erano bambini e ragazzi, ciò che viene proposto invece come visione del mondo sui banchi di scuola. Questo lo sapevamo, però la ricerca è scientifica, sociologica, una scienza umana, quindi non è così precisa come la fisica, ma insomma. Allora io penso che qui, come, perché siamo in quest'ambito centro evangelico, noi dovremmo superare un po' questa metafisica classica. Prima cosa, non è una cosa semplice, ma la prima cosa, noi siamo influenzati anche nelle espressioni quotidiane da questa mentalità antica. Lassù in alto c'è qualcuno che ci guarda. Non so se l'avete sentito, io ogni tanto lo sento. Prego guardando lassù. Perfetto, però è una concezione antica, è l'idea, la terra è piatta, ci sono i cieli, i sette cieli, perché ricordate che i cieli al plurale, perché sono sette sfere che trattengono l'acqua, eccetera, eccetera, e quindi lì è il luogo di Dio. Quindi già quando quello dice, una persona dice, vedo lassù, mi rivolgo lassù, lassù c'è qualcuno che ci ama, sta usando una metafisica medievale, che è un'altra cosa della religione o della spiritualità. È usare un linguaggio che chiaramente noi possiamo anche continuare a usare, ma stando attenti al fatto che è un'immagine un po' antica. Allora, naturalmente dice: ma dove andiamo quando moriamo? Noi saliamo lassù, l'anima sale lassù, mi ha detto una mamma. E io dico: questo ai miei figli. Io ho detto: va bene, però attento che quando arriveranno a scuola cominceranno a farsi delle domande un po' diverse. In secondo luogo, diciamo, questa è la prima cosa, cioè prendere coscienza che alcune immagini sono immagini collegate, metafisiche, cioè al di là della fisica, ma collegate a una certa concezione fisica, perché la metafisica viene da quello che tu pensi della fisica, dell'universo, è strettamente correlato. In secondo luogo, forse potremmo sfruttare finalmente queste conoscenze scientifiche di oggi, il mondo così come lo raffigura la scienza oggi, per parlare in una maniera un po' diversa di queste cose. Allora il professore Fulvio Ferraglio mi ha criticato, perché ha detto: questo è un argomento così scivoloso, così complesso. Però io non è che voglio, è chiaro che ci sono difficoltà, ma per farvi capire. Allora, parliamo dell'aldilà, una cosa che... Quale sarebbe la cosa più ovvia, più semplice, più giusta? Non parlarne. Cioè dire, è al di fuori della nostra comprensione, do l'annuncio, certamente non è che no, come cristiano, cioè do un annuncio di resurrezione, di nuova vita, di vita eterna, sì, però non specifico nulla. Questo sarebbe un atteggiamento serio, tranquillo. Ora però le persone si fanno rappresentazioni, cioè le persone pensano qualcosa, non è le persone più o meno semplici, no, tutti in fondo poi si fanno una qualche rappresentazione. Allora la teoria della relatività ad esempio dice lo spazio e il tempo sono una cosa sola, l'universo, il tempo sta dentro l'universo, non è che è uno scatolone vuoto con dentro l'universo, ma lo spazio e il tempo sono un'unica cosa nell'universo. Cosa c'è al di fuori? Non c'è l'universo. In visione metafisica cristiana, fuori c'è l'eternità, perché siamo fuori del tempo. Ecco, cominciamo magari a usare l'idea dello spazio-tempo per parlare, non dico per descrivere, quella è una stagione antica e superata medievale delle cose, ma per comunicare, se tu devi parlare dell'eternità, beh, la teoria della relatività generale parla di questa grandezza che è il tempo. Non so se ho cercato un po' di limitarmi, ma naturalmente non è facile, non è semplice, certamente cambia anche la visione scientifica, però in mezzo ci siamo noi, sempre noi in questo mondo che noi vediamo anche con gli occhi della fisica e delle scienze che abbiamo. Allora un tentativo secondo me serio sarebbe prendere sul serio la domanda anche di metafisica e rispondergli dicendo, attenzione, questi sono i limiti, ci sono dei limiti, certamente è un'operazione che non è un'operazione che è legata alla nostra cultura, al nostro tempo, ma di provarla a fare. Mi fermo, poi ci avrei un altro punto, okay, ma sì, ti lascio.
Va bene, grazie. Io mi trovo molto allineato con il tuo punto di vista su questa questione metafisica, anche se so che devo continuare su quello che ho annunciato, faccio una piccola battuta perché... sono molto d'accordo su questo. Non credano i signori scienziati che Alistair McGrath chiama fondamentalisti antireligiosi che loro sono totalmente privi di visioni metafisiche. È la loro grande ingenuità filosofica che li porta a credere questo. In realtà è stata fatta spesso, è stata l'analisi proprio dal punto di vista epistemologico, filosofico e anche della filosofia teoretica, la tipica disciplina filosofica che studia proprio la metafisica, del materialismo, cosiddetto materialismo naturalistico, no? Che è la ideologia che in qualche modo riempie i discorsi che appunto scienziati come Dawkins nell'ultima generazione fa. Cosa voglio dire? Che se noi torniamo indietro agli anni 70, c'è un libro che io cito spesso quando parlo di queste cose, si chiamava in francese Cours de philosophie pour les scientifiques, corso di filosofia per gli scienziati, era stato un corso tenuto, mi pare, al Collège de France, potrei sbagliare, da Althusser, noto, notissimo filosofo marxista francese che aveva unito al marxismo lo strutturalismo, la linguistica, insomma le cose che andavano di moda negli anni 70, con cui se la prendeva con il grande Monod, che era un biologo, premio Nobel, che andò per la maggiore quando scrisse un pamphlet conosciutissimo, Il caso e la necessità. Appunto, Althusser, che è naturalmente un filosofo assolutamente ateo, criticava proprio dal punto di vista ideologico Monod, proprio quando lui pretendeva, insomma, sostanzialmente di dimostrare che attraverso così la visione di una scienza progressiva che comunque avrebbe portato a riconoscere, diciamo, la solitudine, sono delle immagini anche poetiche in quel libro, Il caso della necessità, verso le ultime pagine, la solitudine in cui l'uomo si trova in questo granello di polvere disperso nell'universo, ebbene da lì, da questo grande senso, quasi ancora torna all'immagine leopardiana, di solitudine contro tutto e contro tutti, diciamo così, sorgerebbe una visione positiva appunto di ciò che è bene e ciò che è male. Ebbene, Althusser criticò duramente questa visione di Monod, proprio dicendo che c'è una metafisica ingenua di natura idealistica proprio anche nella, diciamo, nell'impostazione degli scienziati quando vanno al di fuori del loro campo, e sostenendo una visione molto corretta che il marxismo, cioè il materialismo storico, ha portato, cioè a riconoscere sostanzialmente, e qui vengo al tema che devo trattare ora, che l'etica sostanzialmente sorge da un mettersi d'accordo sociale che conosce uno sviluppo nel tempo. Cosa voglio dire? Pretendere che la scienza fondi valori è un'ideologia bene e buona, proprio per tutto ciò che abbiamo detto prima. La scienza si occupa di questioni ben delimitate, la scienza si occupa di spiegare in termini matematico-sperimentali alcuni fenomeni che vengono sotto i suoi occhi, i suoi occhiali. La scienza si occupa in un linguaggio rigoroso di descrivere la realtà delimitandola. Ebbene, che valori possono sorgere? Come, cosa sono i valori? Cioè, come si fa a definire ciò che è bene e ciò che è male? Beh, chi ha fede religiosa, ovviamente, chiaro, no? Cioè, dalla parola, noi diciamo, noi cristiani diciamo, dalla parola di Dio, io riconosco quali sono i principi del bene e del male, anche se un, diciamo, un cristiano questa epoca lo dice in maniera un po' diversa da come lo diceva magari un cristiano ai tempi di Gesù, o che so, un cristiano ai tempi di Lutero. Oggi, per esempio, noi sappiamo o dobbiamo sapere che la società è pluralistica, anche dal punto di vista etico. Quindi, noi dobbiamo essere in grado di riconoscere che le fonti dell'etica sono plurali, pluraliste, sono plurime. Possiamo riconoscere, dobbiamo riconoscere che esiste un'etica laica, cioè un'etica non fondata su ciò che è scritto in un testo sacro, che noi diciamo contenere la parola di Dio. Ebbene, in questo contesto plurale noi continuiamo a mantenerci la nostra etica fondata su una fede religiosa, pronti a dialogare ovviamente con altre etiche che hanno altri fondamenti. Ma attenzione, non è possibile sostenere con un minimo di cognizione filosofica che la scienza possa fondare etiche. La scienza si fonda su scelte di valore. L'etica si fonda su scelte di valore e la scienza non fonda valori, men che meno ha la capacità di discernere fra valori. Al limite può creare l'etica della responsabilità. Uno scienziato è portato a sostanzialmente diffondere ciò che lui crede essere conforme ai risultati migliori che la sua scienza ha diciamo, conseguito finora o fino ad allora. Su questo sicuramente l'etica della responsabilità da questo punto di vista, però quando leggiamo appunto libri come quelli scritti da Christopher Hitchens, un altro di questi patrocinatori appunto della visione antireligiosa come dire, del mondo, o lo stesso Richard Dawkins, o se andiamo indietro nella generazione precedente il grande Monod, troviamo insomma che dal punto di vista filosofico c'è questa posizione chiaramente errata, cioè che la scienza possa farsi in qualche modo promotrice di valori. E come facciamo ad affermare che è sbagliato? Guardando la storia. Quando si diffusero le teorie darwiniane, teorie scientifiche darwiniane, che spiegavano insomma che le specie non sono fisse nel tempo, no? Non le ha create tutte insieme Dio quel famoso giorno. Non è così, Dio ha creato un universo, diciamo noi cristiani, non noi scienziati, ma noi cristiani, diciamo ha creato un universo la cui creazione non è finita, cioè ha dato un impulso e questa creazione è viva, continua a, diciamo, a manifestarsi nel tempo, quello che noi con Agostino chiamiamo tempo. Ebbene, il punto qual è? Che dopo la diffusione di queste teorie si cadde in un pericolo molto grave, quello sostanzialmente di passare tranquillamente dai fatti ai valori. La biologia evoluzionistica ha descritto dei fatti, cioè ci sono delle mutazioni, naturalmente loro non sapevano dirlo in quei tempi, cioè diciamo negli anni 70, 80, 800, non era stata ancora fatta quella che i biologi chiamano diciamo come dire, la grande sintesi neodarwiniana fra teorie evoluzionistiche che vengono da Darwin e genetica che viene da Mendel. No? Cioè noi sappiamo oggi che i meccanismi che garantiscono l'evoluzione delle specie si basano su una grande proposta di novità genetiche e una ferrea barriera che impedisce alle varianti genetiche inadatte alle particolari condizioni ambientali di riprodursi. Quindi abbiamo il caso e la necessità, grande produzione di novità dal punto di vista genetico, grande selezione delle, come dire, novità inadatte. Quindi con queste idee in mente sopravvive l'inadatto, scusate, sopravvive l'adatto, cioè il più forte, il migliore, nacque il cosiddetto darwinismo sociale, che è una delle fonti dei fascismi, dei nazismi del Novecento. Vedete cosa succede se scambiamo i fatti con i valori? Sono lì da vedere. E non crediamo che questo pericolo sia passato una volta che l'umanità occidentale ha conosciuto il fascismo e il nazismo, no? Negli anni 70 fu scritto un libro molto famoso, un biologo famoso, Wilson, Sociobiology, in cui più o meno furono riprese, naturalmente con un linguaggio diverso, sostanzialmente queste cose. Prendiamo dalla natura la descrizione di come vanno i fatti e fondiamo un'etica basata sulla descrizione dei fatti, passiamo dai fatti ai valori. Questo è il grande rischio. La scienza non può fondare valori, perché il valore semplicemente è una scelta che un gruppo umano decide di adottare. Noi credenti, adulti, dice qualcuno, riconosciamo altri gruppi umani che non sono credenti il diritto di fondare etiche, però le devono fondare su valori. E allora, richiamando tutta la letteratura sociologica che ci riporta a nomi come, che so, Rawls, Habermas, eccetera, cosa arriviamo a dire? Che noi vogliamo vivere, noi credenti, diciamo adulti, non fondamentalisti, vogliamo vivere in una società in cui le proposte etiche sono plurime. In un ambito diciamo così, di scrittura delle leggi che riconoscono motivazioni fondanti per tutta la comunità, in cui tutti si riconoscono. Però lasciamo chiaramente all'ambito, diciamo così, individuale o dei gruppi, scelte etiche che sono tipiche di credenze che possono essere religiose o no. Noi abbiamo una legge in Italia che garantisce le condizioni, stabilisce, non solo garantisce, stabilisce delle precise condizioni in cui si può praticare la scelta di interrompere la gravidanza. Noi supponiamo, pensiamo, siamo convinti che il Parlamento abbia legiferato in maniera matura e poi abbia rivisto nel tempo alcune scelte, e siamo convinti, grazie a un'espressione popolare, che è la stessa, come dire, volontà popolare, l'etica condivisa che garantisce tutto questo. Ma noi non obblighiamo persone che abbiano, diciamo così, per motivazioni religiose, un'etica tale per cui, diciamo, viene esclusa a priori qualsiasi possibilità di questo tipo. Non imponiamo nulla, cioè semplicemente riconosciamo che in quelle condizioni precise che la legge stabilisce si possa praticare un'interruzione di gravidanza. Questo è un modo, un esempio, un paradigma, se mi permettete, di mettersi d'accordo su un'etica condivisa. Ma allora qual è l'importanza che alcuni studiosi come Habermas o Rawls stesso, ma più che altro Habermas, riconosce le comunità religiose? E qui viene l'altro grande tema, l'ultimo, no? Di quelli che avevo preannunciato. Cioè la possibilità sostanzialmente di riconoscere, anche se non si è credenti, il fatto che una comunità religiosa sia una Habermas dice spesso, è un giacimento di valori. Cioè la fede religiosa non si sa bene cosa sia. La scienza io sono in grado di dirvi che cos'è. La fede non sono in grado, io non me la sento di dire. Ma so di potervi dire che fa alcune cose. Per esempio questa, cioè produce senso, quindi produce valore, produce un progetto di vita, quindi produce valore. La scienza non ha progetti di vita, anzi, coloro che si basano sulla scienza e ci vogliono dire di avere progetti di vita, molto probabilmente nascondono degli intenti di darci una vita spaventosa, una vita basata sul controllo. Un grande filosofo francese, Michel Foucault, purtroppo scomparso per una maledetta malattia che chiamiamo AIDS nel 1984, ha basato tutta la sua carriera, prima la Sorbona, poi al Collège de France, a parlare di governamentalità, cioè di quella fenomeni che lui fa partire da quella che i francesi chiamano epoca classica, cioè grosso modo non diciamo barocco, cioè il 600, l'età del, come dire, dell'assolutismo, e descrive proprio fino agli elementi più minuti della vita sociale, per esempio la creazione delle grandi come dire, istituzioni che lui chiama disciplinari, l'ospedale, il carcere, l'esercito, eccetera eccetera. Descrive proprio il nascere di questo come dire, tendenza della società moderna, cioè il controllo, cioè governare non in maniera spettacolare come facevano gli antichi monarchi, ma in maniera quasi nascosta. Ebbene, coloro che ci parlano di etiche basate sulla scienza molto probabilmente sono al servizio di queste tendenze, cioè creare una società basata proprio su questo principio portato all'estremo, quello della governamentalità, impadronirsi, Foucault diceva, parlava di biopolitica, impadronirsi proprio delle nostre vite, controllandole fino all'estremo, cioè proprio a come si sviluppano, come noi organizziamo la nostra, addirittura la nostra mente e comunque le nostre scelte sociali più minute. Mi resta soltanto, se mi restano 2 minuti alla fine, a dire qualcosa.
Sì. Se allora io avevo questo altro punto che è in fondo un esempio. È un esempio di quello che dicevo prima, della fascinazione della idea scientifica positivista, cioè la verità, come ci ricordava Ignazio, della scienza è connessa al metodo scientifico. Quello che va fuori non si può dire vero o falso secondo la scienza. Ma il criterio di verità, appunto, con una filosofia ottocentesca, ma anche dei neo-ateisti, si amplia a tutti gli aspetti. La verità scientifica diviene la verità con la V maiuscola. Ora, parto da, per far vedere questo aspetto così fascinoso di questo concetto di verità, parto dai creazionisti. Allora, il creazionismo è un movimento cristiano, evangelico, soprattutto, ma non solo, che si è sviluppato negli Stati Uniti. Certamente nasce in contrapposizione con il darwinismo, ma io qua non parlo di evoluzionismo, perché parlo proprio del creazionismo, cioè del momento della creazione, così come loro la vedono. Allora, nelle confessioni di fede dei creazionisti si fa riferimento alla Bibbia dicendo che la Bibbia è inerrante, l'inerranza biblica. Questo termine vuol dire non ci sono errori. Ora, non ci sono errori nella scrittura, questo afferma, partono da qua. Ora, questo è vero per tutti gli evangelici, da un certo punto di vista, probabilmente anche per tutti i cristiani, ma non voglio ora andare a complicarmi la vita. Però nella versione classica, diciamo della Riforma, la scrittura è ispirata da Dio, dunque è vera, ma viene espressa nella cultura e nella personalità degli autori biblici. E inoltre si fa uso di generi letterari, questo si usa dire così, differenti. Ma non solo, si fa uso di analogie, perché per parlare di Dio non abbiamo parole adeguate. Allora si sa che c'è questo, no? Ci sono analogie. Il Signore è il buon pastore, non è che è un pastore, è un'immagine. Ora, i creazionisti di solito affermano che la Bibbia è vera alla lettera in ciò che descrive un racconto veritiero di ciò che è successo, a meno che non sia detto esplicitamente dal testo che si tratta di un'altra cosa. Faccio un esempio: se c'è la parabola, c'è scritto Gesù raccontò questa parabola, allora dicono no, vabbè, questa è una parabola, non è una descrizione, ma è un racconto che va interpretato in un certo modo. Allora, questo si riferisce soprattutto ai primi due capitoli, viene riferito ai primi due capitoli della Bibbia, lì dove c'è nella Genesi la creazione, quella che noi chiamiamo la creazione. Ora, dopo questa affermazione segue di solito un racconto ispirato naturalmente alla Genesi, che ripercorre il racconto della Genesi, che viene presentato così è andata dunque la creazione del mondo. Ora, questo racconto purtroppo è spesso scollegato dalla lettura biblica, c'è da dire, ma questa è una cosa da tecnici, cioè in fondo appiattisce il pluralismo che c'è all'interno dei testi biblici, le difficoltà interpretative, per fornire un racconto che sta lì, dice, e che viene detto, la Bibbia dice così. Allora lì, appunto, fra teologi si può già cominciare a dire, ma dice veramente così oppure no, e via dicendo. Ora, loro dicono, ecco, la Bibbia è vera perché descrive realmente ciò che è accaduto. Questo in fondo dimostra che il criterio di verità che loro adottano, in fondo non è quello della fede, ma è proprio il criterio della filosofia positivista. è vero solo quello che è descrizione reale, puntuale, di quello che è stato. Se vedete il tentativo poi di costruire una teoria scientifica che sia in accordo con il testo biblico, che è il secondo passo, o il terzo, non so come volete, che loro fanno, è proprio la dimostrazione di questo primato della verità scientifica che per loro ha nella testa. Cioè, è interessante perché in qualche modo loro che cercano di combattere la scienza, o almeno parte della scienza, in realtà ne sono affascinati così tanto da dover dire che loro hanno una scienza più forte, più vera o più importante della scienza della comunità degli scienziati. Non so se è chiaro, ho cercato di non farla troppo lunga. Il criterio di verità, cioè, non è Gesù che è la verità, non è quello della fede, non è quello che dice il mistero di Dio è così grande e io balbetto qualcosa per spiegarlo, ma no, io invece ti posso dire che è così, ti posso dimostrare, in fondo, non Dio, chiaro, ma ti posso dimostrare che la Bibbia ha ragione, perché ci ho costruito sopra una teoria scientifica, e quindi è vero. Ci devi credere perché è vero. Se non ci credi, è una questione razionale quasi. Anche lì si potrebbe aprire la cosa. Non è più quasi una questione di fede. Leggi la Bibbia. La Bibbia aveva ragione, come c'è un famoso libro, che poi è vero anche in certi punti, non è che... Ora, questo è un po' sconfortante dal mio punto di vista, perché il risultato è costruire una controcultura, direbbero, o una subcultura, cioè qualcosa che vale solo per i membri di quelle chiese. Per cui quella chiesa dice che il mondo è stato creato in 7 giorni di 24 ore, anche se non è stato creato ancora il sole, però... le 24 ore, perché dice giorno, primo giorno, e questo è la verità. Dopodiché, se tu dici il contrario, se fai un esperimento, quello non conta. Prima o poi, in questa fiducia, si dimostrerà che era 7 giorni da 24, una settimana giusta. Ora, appunto, si crea un gruppo che ha una sua cultura opposta, diciamo, alla maggioranza, che ha anche molto successo, ma ha un successo relativo, cioè ha molto successo per i membri del gruppo, ha molto successo perché c'è la fascinazione della scienza, o dello scientismo se vogliamo, ma c'è un progressivo allontanamento dalla maggioranza delle persone. E qui ritorniamo a quello che dicevo prima, difficoltà di parlare di scienza e fede. Le persone di questo gruppo hanno la loro metafisica, la loro cultura, diciamo, teologica, ma appena sono fuori diventano poco credibili. Poco credibili per una cultura diversa, che è la cultura, Gramsci diceva che non ci può essere due culture, ma ce n'è sempre una. Questo per me è sconfortante perché il messaggio biblico, evangelico se volete, diventa qualcosa di appunto poco credibile. Finisco con un'osservazione però che, come ricorderebbe Lutero citando la Bibbia, la parola del Signore non può essere incatenata, non può essere messa dunque sotto tutela, neanche da quelli che dicono è vera, e non ha bisogno in fondo di difensori, e si difende da se stessa. E quindi in qualche modo questa è la fiducia. Leggi la Bibbia, se saltano i paraocchi sicuramente c'è un messaggio positivo, forte, di senso. Questa è la fede chiaramente evangelica, in generale cristiana, al di là di tutte le pseudoscienze o visioni che la vogliono restringere in qualche modo.
Ne diamo spazio alle domande del pubblico, se ne avete. Avete visto che siamo a un livello di cassetta degli attrezzi, la stiamo riempiendo e abbiamo bisogno di acquisire alcune terminologie, alcune strumentazioni, griglie interpretative, così che potremo poi la prossima volta zoomare, delimitare un argomento e approfondirlo. Nel frattempo abbiamo il privilegio di avere questi due specialisti che ci porgono la loro cultura scientifica e teologica. Quindi cogliete l'occasione, che è più di un'occasione, più di un'opportunità, è un privilegio, bisogna dire. Quindi a voi la parola.
Una domanda velocissima rispetto alla polemica degli anni 70-80, famosa sulla neutralità, non neutralità della scienza, che poi ha avuto risposte diverse e che non attengono direttamente il rapporto scienza-fede, però in qualche modo attengono il rapporto lo scienziato, la scienza non, è chiaro che non esprime valore, ma lo scienziato sì, e quindi quanto trasferisce dei suoi valori nei paradigmi che costruirà questo scienziato, e quindi queste domande a lei ha già risposto dicendo se ci sono alcune cose come la responsabilità etica e va bene, oppure altri aspetti di valori che poi tracimano in situazioni che con la scienza nulla hanno a che fare. Quindi, la domanda velocissima era questo dibattito sulla neutralità, non neutralità della scienza si è concluso a suo avviso?
Altra domanda? Quindi raccogliamo tutto. Cicci?
Dunque, sì, credo che ci sarebbero tante. Comunque, mi è piaciuta molto questa cosa del riduzionismo, che insomma l'universo non possiamo smontarlo a pezzi, non possiamo ridurlo. Però recentemente, facendo degli studi col pastore sulla Genesi, diceva che l'universo non è stato creato dal nulla, no? Giusto? Cioè c'era già
Dio, della Genesi.
Sì, della Genesi. Okay. Dio ha fatto ordine nel caos.
Ecco. Sì, ecco, io direi di suddividere. Stefano risponde alla seconda domanda e Ignazio alla prima, se i relatori sono d'accordo.
Ecco, però una cosa mi tormenta. Quando mi chiedono, io che ho sempre fatto un lavoro scientifico, insomma, perché ho fede, faccio sempre fatica ad argomentare. Faccio fatica perché in parte l'ha spiegato il pastore, questa cosa che fuori, cioè per la metafisica cristiana, fuori c'è l'eternità, no? E che questa sarebbe, si potrebbe spiegare attraverso la teoria della relatività, che non ha tempo, cioè non ha tempo come l'amore. In effetti l'amore non ha un tempo, neanche l'eternità ha un tempo. L'amore non ha una dimensione, è infinito. Come si fa a spiegare? Infatti leggevo recentemente una definizione che diceva: se una persona ti piace perché è bella è desiderio, se ti piace perché è ricca è interesse, se ti piace perché è intelligente è ammirazione, se non sai spiegare perché ami quella persona è amore. Come faccio io a spiegare a un non credente quando mi chiedono ma tu perché credi?
Grazie delle domande qualificate.
Va bene, andiamo in ordine, allora provo a rispondere a quella domanda molto stimolante che mi ha fatto il signore prima.
Che si chiama?
Carlo.
Signor Carlo, prima. Dunque, io personalmente penso che non sia affatto concluso il dibattito fra neutralità e non neutralità della scienza. Temo che qualcuno voglia farci credere il contrario. Perché nel frattempo sono successe tante cose a livello politico e ideologico. Beh, innanzitutto penso che quel dibattito che appunto risale, come lei diceva, negli anni 70 essenzialmente, sia molto istruttivo. Cioè, bene o male, anche il libro che ho citato di Althusser, in qualche modo, è uno dei, diciamo, dei capisaldi. Ma se potrebbero trovare tanti altri, anche scritti in Italia, là per l'architetto, insomma, ce ne sono tanti di libri che si potrebbero citare. Ma la cosa che a me piace salvare di quel dibattito è sostanzialmente, sono due. Dunque, il fatto di saper guardare cos'è effettivamente la scienza, cioè, sempre, torniamo a quella domanda, che è una domanda tipicamente filosofica, di critica filosofica, proprio uso la parola critica in maniera proprio voluta e sentita. E dall'altra parte, quella è sostanzialmente di non salvare la scienza dai rapporti di potere. E allora, se prima ho fatto quell'affermazione, vi ricordate, dicevo, la questione scienza-religione è una questione di interesse politico, allora sicuramente, se è vero quello che ho cercato di enunciare, se è vero quello, allora sicuramente ancora la questione del potere c'entra. E quindi le due questioni, cioè dibattito, neutralità, non neutralità, questione scienza e fede, che oggi, diciamo così, è, a me piace dire che sia quasi una forma temporale che ha preso quel dibattito lì, anche se le persone non se ne rendono conto, perché è in gioco un rapporto di potere, sono in gioco rapporti di potere. Beh, allora possiamo dire che il dibattito è tutt'altro che chiuso. Quello che io temo è che la gente non ne sia cosciente, perché sostanzialmente è andato avanti ancora di più quel processo che tende a far entrare nella vita delle persone la potenza dell'apparato, cioè del sistema che in qualche modo si basa essenzialmente sulla scienza e la tecnologia, come il vecchio Marx avrebbe detto, come strumento di produzione. Però allo stesso tempo nasconde, cioè tende a nascondere il dibattito sulla scienza stessa. Per esempio anche nella scuola, la scuola è molto carente da questo punto di vista. Gramsci una volta parlava ai suoi tempi, quando era in carcere, parlava appunto di asse letterario-retorico, no? Su cui si basa appunto la scuola in Italia, nascondendo invece il valore fortemente educativo della scienza stessa. Certo, per creare valori, perché è chiaro che non è questo il punto, ma per far capire come si ragiona e come si capisce il mondo. Ebbene, tutto questo, come dire, questo aspetto dell'utilità anche pedagogica delle scienze è totalmente nascosto oggi. Purtroppo ci si limita a insegnare un po' di teoremi e un po' di questioni, ma difficilmente si fa vedere la forte interazione che c'è in multidisciplinare, che c'è fra scienze e filosofia, per esempio, scienze e storia. Allora, la parola chiave, secondo me, per rompere il gioco del sistema è appunto la capacità di essere interdisciplinari, cioè di mettersi a cavallo delle discipline così come sono quasi precotte e messe in forno, e darseli così come un dato di fatto. No, noi non vogliamo accettare il dato di fatto, noi vogliamo guardarci dentro. E allora questa capacità di metterci a cavallo è una questione politica. Quello che noi stiamo facendo stasera è una questione politica. Stiamo ragionando su rapporti di potere. Su rapporti di potere, appunto, che, come diceva Stefano un attimo, porta delle persone a costruire pseudoscienze e porta altre persone a smerciare cattiva scienza, permettendo che passi l'idea che l'etica possa in qualche modo essere decisa sull'osservazione di fatti pericolosissimi, veramente pericolosi. Non so se ho risposto, ho cercato semplicemente di trovare un filo a quello che penso.
Grazie. E forse è un progetto voluto, cioè si mira al controllo, come dicevo.
Questa è un'altra questione molto spinosa. Potremmo discutere veramente per tutta la sera su questo. Veramente, cioè, io non saprei, alla fine io non saprei decidere se è voluto o no. Io credo che esista comunque una apersonalità, impersonalità del sistema che purtroppo va avanti per conto suo, anche se alcuni circoli pretendono di poterlo controllare, facendo spesso disastri.
Io voglio di scomodare il demonio.
Beh, insomma, bastiamo noi.
Vorrei rispondere brevemente alle due domande. Allora, attenzione, allora, leggendo la Genesi, in una lettura appunto il più possibile vicina al testo, in fondo si vede che non c'è lì la creazione dal nulla, che in Maccabei, poi, in prima Maccabei, invece viene a essere evidenziata. È chiaro quindi che c'è un'evoluzione nel pensiero, ma io mi riferivo a Genesi, appunto, il fatto è che se tu vai a leggere Genesi 1 e 2, vedi delle cose, leggi delle cose che sono scritte in un certo modo che non è di solito quello che viene raccontato, questa è la cosa, no? Poi dopo che noi possiamo come cristiani credere alla creazione dal nulla del creato, va da sé, ma non è, dice, sta scritto lì, è in qualche modo una riflessione teologica che sta anche all'interno non proprio della Bibbia, perché Maccabei è deuterocanonico, ma insomma sta all'interno anche del materiale biblico di quell'epoca. Quindi anche lì un'evoluzione in fondo della comprensione nella fede nel creatore, ecco, nel Signore c'è anche all'interno dei testi. Difficoltà a spiegare perché hai fede? Beh, c'è una risposta semplice in fondo e una un po' diversa. Allora, quella diversa è quella di Alistair McGrath, che scrive in fondo che lui a un certo punto c'è una visione di stupore per un bellissimo paesaggio, e di fronte a questo stupore in fondo lui dice: qua c'è la mano del creatore, no? E comincia così in fondo, dice: qua la scienza non può spiegare lo stupore. Oh, la cosa interessante è che Fritjof Capra, quello che ha scritto il Tao della fisica, descrive esattamente quella, un'esperienza di stupore di fronte a delle stelle cadenti, credo era Capra, però insomma così, e quindi che dice, in qualche modo lì ho compreso, ho capito, mi è arrivato un messaggio in qualche modo di costruzione di creatore, ecco, del creatore, o lì Capra non è il creatore, ma insomma spirituale, ecco, di una visione. E loro ci tengono, i due autori, in fondo anche una visione che va al di là del riduzionismo delle cose, per dare un senso più ampio alla conoscenza e alla persona. Ecco, io non so se questo è una bella spiegazione, perché io come teologo forse potrei anche discuterne, no? Allora la definizione più semplice è che è difficile spiegare se si ha fede, come mai si ha fede, perché in fondo non dipende da noi, è un dono di Dio, detto dal punto di vista teologico. E quindi è certo, io posso spiegare quando ero ragazzo, quando mi sono convertito, quando... quello sì, posso descrivere lo stupore che mi ha portato a una visione più di fede, come fa l'autore del libro di cui parlavamo, però sostanzialmente rimango una descrizione di qualcosa che non viene da noi, non l'abbiamo fabbricata noi, quindi è difficile da descrivere o da spiegare.
Ecco. Ma questa sul dono, perché io, per me è una conquista continua. Insomma.
Ah sì, sì. Si può anche vedere così, ma può darsi che un giorno uno scopra che era un dono.
Bene, ringraziamo i nostri relatori. Volevo ricordarvi le date, il prossimo incontro di Decennio Evangelico di Cultura sarà venerdì 16 dicembre, sempre alle ore 18. Avremo il pastore valdese Giuseppe Platone, pastore titolare della Chiesa Valdese di Milano, che ci parlerà alla scoperta e riscoperta della musica protestante, anche con ascolto di brani musicali. Per le attività della Chiesa Evangelica Riformata del Cantone dei Grigioni, qui a Sondrio, i prossimi culti sono alle ore 17, 4 dicembre, in quanto prima domenica del mese, poi domenica 25 dicembre è Natale e poi Capodanno e nel 2017 è di domenica 1 gennaio. L'ora biblica sarà venerdì 13 gennaio alle ore 18 e poi avremo tutto elencate questi appuntamenti. La preghiera ecumenica della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani sarà venerdì 20 gennaio alle ore 21 alla collegiata di Sondrio. Attenzione, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, prima ancora che dell'unità delle chiese, settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, non dimentichiamolo mai. E ci lasciamo con un testo e uno sguardo sul Padre Nostro, è scritto da un cattolico, Domenico Manaresi. Figlio mio che sei in terra preoccupato, solitario e tentato, conosco bene il tuo nome e lo pronuncio santificandolo perché ti amo. Non sarai mai solo, io abito in te e assieme spargeremo il regno della vita che ti darò in eredità. Ho il piacere che tu faccia la mia volontà, infatti io voglio la tua felicità. Avrai il pane di ogni giorno, non ti preoccupare, però ti chiedo di spartirlo con i tuoi fratelli. Sappi che ti perdono tutti i tuoi peccati, anche prima che tu li commetta, ma ti chiedo che anche tu perdoni a quelli che ti offendono. E per non soccombere alla tentazione, afferra con tutta la tua forza la mia mano e ti libererò dal male, mio povero e caro figlio. Grazie dell'ascolto e alla prossima.
Oh, va bene, questo lo lascio a tutti.
Sì, sì, sì.
Va bene. Grazie.